avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Romania, per analizzare il risultato delle elezioni presidenziali e poi nei territori palestinesi della Cisgiordania, dove continuano gli attacchi dell'esercito israeliano. Poi un approfondimento sulla fame del mondo, con un focus sugli sprechi alimentari e sulla situazione in Sahel. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Luca Rossi in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare la puntata. Apriamo quindi con la Romania, dove il secondo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri nel paese ha visto la vittoria a sorpresa dell'europeista Nicu Sordan. Sconfitto dunque il vincitore del primo turno, George Simion, il candidato della destra nazionalista che aveva ottenuto circa il 41% contro il 21% dello sfidante sindaco di Bucarest. I risultati di ieri dicono che il recupero dell'avversario è stato straordinario, infatti vinto l'europeista Danno con il 53,6% dei voti, lasciando così al 46,4% Simion, che ha ammesso la sconfitta dicendo che il suo partito ha perso la battaglia ma non la guerra. Ricordiamo che Simion era appoggiato dal candidato vicino alla Russia, ex candidato Kalin Georgescu, che è stato estromesso da questa tornata elettorale dopo l'annullamento del voto del scorso novembre. Per capire quali sono le motivazioni dell'esito della consultazione, insomma, perché c'è stato questo grande recupero che ha sovvertito il pronostico iniziale, Francesco De Remigis ha intervistato Sorina Soare, professore associato presso l'Università di Firenze.
Abbiamo avuto una grande sorpresa. Per la prima volta nella storia della democrazia rumena il candidato che si piazza sulla seconda posizione riesce a recuperare una differenza così importante, e la prima spiegazione è la partecipazione straordinaria. Siamo passati da circa 53% di partecipazione al primo turno al 64-65%.
Ecco, però entrambi si sono presentati come candidati antisistema. Qual è stato il discrimine reale tra i due?
Tutti e due cercavano di mantellare quello che non funziona nella Romania post-comunista. Da un lato Simion è stato percepito ed si è autoraffigurato come un outsider che si proponeva di riportare la Romania sulla scena internazionale allineata con quella della presidenza Trump e con un ruolo maggiore dell'interesse nazionale. Dall'altro lato Nicu Sordan ha cercato di capitalizzare un messaggio che lo aveva già portato in politica nel 2016, quella della lotta contro la corruzione, dunque riportare la trasparenza e la buona governance nella politica rumena.
Ecco, proprio su questo Dan, già sindaco di Bucarest, ricordiamolo, si è presentato come il candidato in grado di combattere la corruzione nella capitale anzitutto, e dice oggi di voler estendere il suo programma da sindaco all'intero paese. E da dove inizierà secondo lei?
Sarà molto difficile, perché in realtà dal punto di vista della Costituzione le competenze del presidente sono limitate in termini di politica interna e soprattutto per quello che riguarda la dimensione economica. Lui potrà agire su queste questioni solo esclusivamente attraverso una buona concertazione, buon rapporto con il governo. Per questo inizierà molto probabilmente da un lavoro di arbitro della politica, funzione che è codificata costituzionalmente, cercando di trovare una persona quanto più consensuale e aperta a un dialogo con la presidenza nella figura del futuro primo ministro, così come una composizione del governo che gli permetta di agire indirettamente su temi del suo interesse, tra i quali ovviamente la lotta contro la corruzione.
Ecco, c'è anche l'Europa dietro queste elezioni, intesa come una prospettiva. Sappiamo che da gennaio la Romania è entrata ufficialmente nello spazio Schengen, e Dan è un europeista, sì, ma dell'Unione Europea non condivide alcun alcune posizioni. Cosa c'è da aspettarsi in questo rapporto futuro?
È un europeista senza dubbio, ma è uno europeista che proviene da un paese in cui la società rimane altamente tradizionalista. Il grande problema, secondo me, che emergerà è il tema dei diritti delle minoranze sessuali in particolar modo, un tema che è stato non toccato da Nikush Ordan nella campagna elettorale. Ci ricordiamo che
cioè la difesa della famiglia tradizionale?
Una difesa della famiglia tradizionale. Lui era stato presidente di questo partito USR, un partito anticorruzione, si è dimesso dalla direzione di questo partito nel contesto di un referendum molto polarizzante nel contesto rumeno per la codifica nella Costituzione della famiglia come un matrimonio esclusivamente tra uomo e donna. La sua posizione era una posizione più tradizionalista, ma soprattutto lui non era d'accordo con un impegno del suo partito a favore del polo progressista in questo referendum. Questo elemento gli è stato rinfacciato più di una volta nella campagna elettorale e in realtà del suo ritorno in politica come sindaco di Bucarest, e questo sarà secondo me un primo elemento molto complicato. Per esempio, nella stampa di oggi alcune militanti legate per esempio al diritto dell'aborto si chiedevano quale sarà la posizione del presidente Dan su un'eventuale legge che potrebbe passare relativamente facilmente nel Parlamento su una limitazione del diritto dell'aborto.
E su questo non ha ancora dato una risposta.
No, è rimasto ancora vago. Sì.
Ecco, restando al partito che citava, Dan è entrato in corsa solo a inizio aprile, se non ricordo male, quando il suo partito ha ritirato il sostegno a Elena Lasconi per appoggiare lui stesso. Ci sono altri scossoni da aspettarsi nelle frange del suo partito o c'è da aspettarsi un governo stabile e duraturo?
Non penso che si possa aspettare in questo momento un governo duraturo, perché tutti i partiti sono attraversati da tensioni non indifferenti.
Teniamo c'è già un che nome in mente per il primo ministro?
Bolojan. Sì, già c'è il nome del presidente ad interim della Romania, Bolojan, presidente del Partito Liberale, ma non è una presidenza consensuale. All'interno del partito ci sono alcuni gruppi più tradizionalisti che vorrebbero investire su valori più conservatori e meno liberali, sia su temi economici sia su temi culturali.
Nel primo turno avevamo visto che nel voto della diaspora Simeone era andato molto bene. In questo caso invece com'è stata la geografia, ma davvero in un flash?
È stata una geografia riconfermata. A livello nazionale Nikush Ordan ha stravinto in tutti i centri universitari, Dan, questo è un dato importante. Tuttavia Simeone ha confermato il suo ancoraggio nel sud e nell'est della Romania con una differenza. Se andiamo a guardare il dato disaggregato, Simeone vince in tutte le zone rurali, ma nei capoluoghi, diciamo, delle province vince Dan. Questo ci mostra davvero il grande livello di disuguaglianza tra le zone urbane e le zone rurali in Romania.
E questa è la situazione per quanto riguarda la Romania. Per le altre notizie dal mondo, la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, presente ieri alla messa d'inizio pontificato. Successivamente, come riferisce la sala stampa, si è svolto l'incontro con l'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso dei colloqui è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra Chiesa e Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa. Tra i temi toccati, l'attualità con l'espresso auspicio che si rispetti il diritto umanitario e il diritto internazionale nelle aree di conflitto, nella speranza di una soluzione negoziale tra le parti coinvolte. Leone XIV ha ricevuto anche il presidente colombiano Gustavo Francisco Petro Urrego. Nel colloquio successivo con Monsignor Gallagher, focus sulla situazione sociopolitica del paese, con particolare attenzione alle sfide legate alla sicurezza, alle migrazioni, al cambiamento climatico. E la pace è stata al centro anche dell'udienza di Papa Leone e rappresentanti di altre chiese, comunità ecclesiali e di altre religioni. Forte l'incoraggiamento a proseguire il cammino ecumenico, il dialogo tra ebrei e cristiani, le relazioni con i musulmani. In un mondo ferito dalla violenza e dai conflitti, ha detto il pontefice, ognuna delle comunità qui rappresentate reca il proprio apporto di impegno per il bene dell'umanità e la salvaguardia della casa comune. Sono convinto che se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici. Potremmo essere efficaci nel dire no alla guerra e sì alla pace, no alla corsa agli armamenti e sì al disarmo, no ad un'economia che impoverisce i popoli e la terra e sì allo sviluppo integrale. Ricordiamo infine l'appuntamento di domani alle 17 nella Basilica di San Paolo fuori le mura per la visita del Papa al sepolcro dell'Apostolo. Medio Oriente, Israele prosegue i bombardamenti sulla striscia di Gaza ordinando l'evacuazione di Khan Yunis prima di un attacco definito senza precedenti per neutralizzare Hamas, ma ha tolto il blocco agli aiuti per garantire sussistenza minima. Per completare la vittoria, sconfiggere Hamas e liberare i nostri ostaggi, non dobbiamo arrivare ad una situazione di carestia né dal punto di vista pratico né da quello diplomatico, altrimenti non ci sosterrebbero i nostri amici nel mondo. Ci dicono che le immagini di carestia di massa sono intollerabili. Ci stiamo però rapidamente avvicinando alla linea rossa in una situazione in cui potremmo perdere il controllo. Ecco perché abbiamo posto il blocco. Queste sono le parole del premier israeliano Netanyahu in un video in cui ribadisce l'intenzione di prendere possesso di tutta la striscia per mettere, dice, in sicurezza Israele dai terroristi. 35 le vittime delle ultime ore, oltre 160 gli edifici e i siti colpiti dai raid. Intanto l'ONU annuncia il passaggio per oggi di 20 camion carichi di beni di prima necessità, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono 2 milioni di persone che muoiono di fame e tonnellate di cibo sono ancora bloccate al confine. Ieri oltre 100.000 persone hanno manifestato in sostegno della Palestina all'Aia nei Paesi Bassi, manifestazioni anche nei campus americani. E c'è attesa per l'annunciato colloquio telefonico tra Trump e Putin con al centro il dossier Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che il colloquio si terrà dopo le 16, quindi dovrebbe essere iniziato da poco. I leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia intanto hanno avuto una call ieri con il presidente degli Stati Uniti per discutere della situazione, del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti e della necessità di un cessate il fuoco incondizionato. Insieme hanno auspicato che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace. Il nuovo accordo post-Brexit di partnership strategica tra Regno Unito e UE diventa ufficiale a margine del vertice di Londra. A formalizzarlo è una nota di Downing Street che riporta le parole pronunciate al summit dal primo ministro Starmer, che parla di accordo di buon senso e illustra alcuni dettagli del patto, inclusi quelli relativi ad un allineamento normativo britannico a regole europee su agroalimentare e sicurezza veterinaria, in grado di alleggerire certe barriere commerciali, facilitazioni per i viaggi e un'intesa su emissioni, trasporti ed energia. È tutto, a te la linea.
E grazie Cecilia, che ci ha aggiornato tra le altre cose su quanto avviene a Gaza, ma rimane tesa la situazione anche nei territori palestinesi della Cisgiordania. Il movimento Hamas ha dichiarato che, diciamo, sostenuto dalle forze di difesa israeliane, continuano gli attacchi a diversi villaggi, a Salfit e a Nablus. In una nota diffusa dall'emittente Panaraba satellitare di proprietà qatariota, lo ricordiamo che è Al Jazeera, Hamas ha aggiunto che le continue distruzioni nelle città di Burki, negli attacchi nelle vicinanze del pozzo di Masudia, riflettono una pericolosa escalation, una aumento della tensione che c'è testimoniato anche da un cooperante in Cisgiordania che per motivi di sicurezza preferisce rimanere nell'anonimato.
Il territorio della Cisgiordania è completamente frammentato, spezzettato, appunto con la creazione di queste colonie e tutto il sistema infrastrutturale stradale attorno ad esse che isola i palestinesi, in quanto appunto si tratta di strade e servizi che i palestinesi non possono utilizzare, sono ad uso esclusivo degli insediamenti, ecco, quindi dei coloni, di fatto anche isolando proprio i villaggi e le città palestinesi. Oltre a questo, diciamo, problema di esclusività infrastrutturale, c'è anche proprio il controllo diretto da parte dell'esercito israeliano degli ingressi delle città e dei villaggi palestinesi, nel senso che un palestinese, faccio l'esempio che ho vissuto io personalmente, che deve uscire da Betlemme per andare a lavorare in una zona limitrofa, sempre nell'area di Gerusalemme Est, non ha la libertà di spostarsi come vuole, in quanto l'entrata e l'uscita, e spesso è l'unica per uscire e entrare da Betlemme, è chiusa, controllata direttamente dall'esercito israeliano, che arbitrariamente, diciamo, spesso mi è capitato di aver trovato chiuso proprio nelle ore di punta, blocca quelli che vengono chiamati checkpoint, e sono al momento circa 900.
Sono aumentate le occasioni di scontro con i coloni?
Ma sì, nel senso che, diciamo, dall'inizio dell'attacco israeliano a Gaza c'è stato comunque un'intensificazione di quello che è il trattamento nei confronti dei palestinesi, come, diciamo, punizione collettiva nei confronti della popolazione, nel senso che i coloni comunque, insomma, molti di loro, soprattutto nella zona sud, per esempio, nella zona di Yatta, che si trova nel governatorato di Hebron, o anche nella zona attorno alla città di Nablus, sono armati e hanno la libertà e l'appoggio anche da parte dell'esercito israeliano di scendere appunto dalle colonie, dagli insediamenti che spesso si trovano sulle colline, per andare ad attaccare la popolazione palestinese, semplicemente, non so, pastori che per esempio portano fuori il bestiame, o agricoltori che vanno a lavorare le loro terre, ecco, vengono spesso attaccati, gli ulivi vengono bruciati e il tutto avviene con il sostegno, o quantomeno l'assenza di intervento da parte dell'esercito. Questi attacchi e questi episodi si sono intensificati perché sì, certo, c'è una, diciamo, si è inasprita comunque la situazione di antagonismo in questo senso, come si è visto spesso, appunto, c'è una ripercussione, ecco, quando avviene qualcosa come quello che è stato l'attacco del 7 ottobre, c'è poi una ripercussione su tutta la popolazione palestinese come, diciamo, la punizione collettiva.
E questa situazione ha avuto anche effetti concreti sulla popolazione sempre più in povertà?
Sì, sicuramente. C'è una cosa importante da segnalare rispetto a questo, che fra le varie politiche che poi sono state messe in atto dal governo israeliano, sono stati anche revocati molti permessi per i residenti della Cisgiordania che lavoravano dentro ai confini israeliani o dentro Gerusalemme. Ecco, molti di loro avevano dei permessi per andare a lavorare allo Stato israeliano, e sempre per diciamo, ecco, una ripercussione che poi ha colpito tutta la popolazione della Cisgiordania, questi permessi sono stati revocati, quindi molte persone si sono trovate anche senza lavoro. C'è stato un ritorno di molti lavoratori della Cisgiordania che adesso si trovano a doversi un po' reinventare, ecco, qualche soluzione, quindi sicuramente c'è stato un aumento della povertà in generale. Oltre al fatto che, appunto, l'impossibilità di muoversi rende anche difficile quindi raggiungere il posto di lavoro molto semplicemente. È una cosa che colpisce proprio la vita quotidiana. Chi lavora in cooperazione non è impossibilitato a lavorare in Palestina, in quanto quantomeno hanno bloccato il processo di rilascio di visti lavorativi, e pertanto stanno, insomma, tra le politiche israeliane c'è anche quella di cercare di bloccare quello che è il lavoro umanitario, che è la macchina umanitaria, appunto, impedendo ai lavoratori di rimanere presenti sul territorio della Cisgiordania e Gaza, ovviamente, chiedendo alle ONG di riregistrarsi, anche secondo un processo che è abbastanza contestato al momento, in quanto richiede delle informazioni che agli occhi di tutti coloro che lavorano nel settore risultano politicizzate e strumentali.
Non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre a Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura.
E questo è l'appello di ieri al Regina Coeli di Papa Leone XIV, un appello alla pace continuo fin dall'affaccio, dalla loggia della Basilica di San Pietro dopo l'elezione. Le parole per la pace abbiamo sentito qui di Gaza, di cui abbiamo parlato, e anche della Terra Santa, del Myanmar, ma anche dell'Ucraina. E allora cerchiamo di capire come questi appelli alla pace del Papa siano recepiti anche dalla piccola Chiesa Cattolica Russa, che è una minoranza chiaramente in un territorio che ha maggioranza ortodossa. Allora, per capire un po', diciamo, lo stato d'animo, Federico Piana ha intervistato Monsignor Nicolai Dubinin, che è vescovo ausiliare dell'arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca. Sentiamo come appunto la Chiesa ha accolto queste parole di pace del nuovo pontefice.
Ho sentito diverse conferme dalla gente nostra, dalla nostra Chiesa, ma anche dalla società. Guardano il nuovo pontefice con la speranza. E prima di tutto, veramente, noi aspettiamo, speriamo, pregando per la pace, no? Questo suo messaggio per la pace che in questi primi giorni suona continuamente, ecco, ci dà un po' di sollievo e nuova speranza.
A proposito di pace, no? Lo ha ricordato lei, il Papa, quando si è affacciato, la prima cosa che ha detto è pace a voi. E poi l'ha ripetuto anche nei discorsi successivi. La Chiesa russa come si sta impegnando per la pace?
Ecco, noi cattolici, essendo una parte della Chiesa cattolica, cioè universale, viviamo e sperimentiamo questa direi verità in Cristo, che la Chiesa deve essere super partes. Purtroppo questo conflitto così difficile e drastico non è il primo conflitto nella storia umana, e dove si trovano i fedeli di diverse nazionalità, anche di diverse posizioni, tutti insieme nella stessa parrocchia, nella stessa comunità, nella stessa chiesa. Ecco, e in queste situazioni di conflitti la Chiesa soffre insieme alla sofferenza delle persone. Non c'entriamo nelle questioni politiche, economiche e così, ma sentiamo con grande dolore la sofferenza della gente da tutte le parti. E anche una sofferenza di impossibilità di fare qualcosa per cambiare subito e direttamente. Credo che questa impossibilità e impotenza la sentiva anche il Papa Francesco. Adesso speriamo che il Papa Leone avrà una nuova forza e l'assistenza dello Spirito Santo. Ecco, ma nonostante tutto questo, la speranza che ci rimane, e anche le opere e segni molto semplici della ricerca della pace, del sostegno delle persone che soffrono, che si hanno perso senso di vita o anche il tetto. Più di questo, cosa possiamo fare? Cioè, fidiamo al Signore.
E dalle agenzie arriva un aggiornamento, cioè un vertice tra Putin e Trump. Non è in questo momento in preparazione, l'ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che la Casa Bianca aveva detto che il presidente americano è sicuramente aperto a un incontro faccia a faccia con quello russo. Quindi, diciamo, la strada per la pace sembra ancora lunga. Nel frattempo ci fermiamo qui con un brano, sono i Temple of the Dog con Hunger Strike, e torniamo dopo per la seconda parte del Mondo alla Radio.
From the mouths of decadence.
Il mondo alla radio.
L'emergenza fame nel mondo è un fallimento dell'umanità. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha commentato così in modo duro i dati contenuti nel rapporto globale sulle crisi alimentari del 2025 prodotto annualmente dal Food Security Information Network e lanciato dalla Rete Globale contro le Crisi Alimentari. Si tratta di un'alleanza internazionale delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e di agenzie governative e non governative che lavorano insieme per affrontare le crisi alimentari. Questo rapporto, afferma Guterres, è un altro atto d'accusa risoluto contro un mondo pericolosamente fuori rotta e denuncia. A crisi di lunga data se ne aggiunge un'altra, più recente, che è la drastica riduzione dei finanziamenti umanitari salvavita per rispondere a questi bisogni. Un po' di dati. Allora, sono oltre 295 milioni le persone nel mondo che si trovano in condizioni di grave insicurezza alimentare. Il dato si riferisce al 2024 ed emerge dal monitoraggio effettuato da diversi organismi internazionali su 65 paesi, 53 dei quali colpiti da gravi livelli di fame acuta. Rispetto al 2023, il numero complessivo di persone colpite da crisi alimentare è aumentato di quasi 14 milioni. Ed è il sesto anno consecutivo che il numero complessivo di persone in condizioni di grave insicurezza alimentare continua a crescere, come racconta al microfono di Stefano Leschinski Aurélien Mellen della divisione emergenze della FAO.
Questo aumento è significativo di diversi fattori che sono in questi giorni impattando le situazioni di crisi alimentari. Primamente in realtà ci sono i conflitti che sta impattando il maggiore numero di persone in crisi alimentari, anche i shock climatici, che sarebbe il secondo motore dell'insicurezza alimentare acuta nel mondo, e anche i shock economici. Quindi nel 2024 abbiamo calcolato che 295 milioni di persone sono in situazione di insicurezza alimentare acuta, e rispetto del 2023 sono 14 milioni di persone in più che necessitano in realtà un'assistenza urgente.
Forse la novità è quella del mutamento della situazione finanziaria a livello globale. Su questo hanno pesato molto le guerre commerciali dovute ai dazi.
Allora, questa situazione in realtà degli shock economici non è nuova, nel senso che dal 2020 in poi vediamo che le crisi alimentari sono sempre più influenzate da questi shock economici, notabilmente dovuto alla pandemia del Covid, l'impatto socio-economico sulle popolazioni, sull'accesso agli stipendi, per esempio. Anche la guerra in Ucraina ha avuto dei shock economici nei paesi più poveri nel mondo, notabilmente in termini di prezzi alimentari che sono aumentati a livello globale. Anche questo effetto in realtà degli shock economici continua, e purtroppo anche nel 2024 ci sono stati degli shock economici a livello nazionale nei paesi in crisi che hanno portato la sicurezza alimentare acuta. La situazione finanziaria di oggi, del 2025 in particolare, è parzialmente presa in conto perché in realtà questa analisi porta soprattutto sul 2024. Ovviamente possiamo già anticipare in realtà che ci sarà un impatto sull'insicurezza alimentare acuta delle popolazioni, nel senso che queste popolazioni non riceveranno l'aiuto umanitario che dovrebbero ricevere se i fondi ci sarebbero.
Questo colpirà ovviamente anche le persone che sono in condizioni di maggiore fragilità, tra questi milioni e milioni di bambini.
Ci sono dati nel rapporto che dicono che sì, infatti milioni di bambini che sono in situazione di malnutrizione acuta potrebbero non ricevere l'aiuto umanitario che necessitano dovuto a questa situazione di assistenza umanitaria più bassa del previsto e degli anni passati.
Cosa può servire alla comunità internazionale, intese come organizzazioni internazionali, organizzazioni come la FAO, per riuscire a contrastare questa tendenza? C'è qualche possibilità di elaborare delle strategie che possano contrastare questo questa crescita in stato di insicurezza alimentare.
Sì, assolutamente. In realtà il messaggio che cerchiamo di portare anche tramite questo rapporto e questa rete di partner che producono questo rapporto, che è la rete globale contro le crisi alimentari, Global Network Against Food Crisis, che cerca di promuovere un'assistenza umanitaria congiunta, non solo portare, distribuire, fare delle distribuzioni alimentari nei paesi in crisi, ma anche portare l'assistenza alla produzione agricola per favorire un po' l'autosufficienza delle popolazioni. E questo tipo di aiuto umanitario è anche molto più economico, è molto più efficiente, nel senso che producono molto più cibo di quello che ricevono. Questo tipo di incentivi anche a essere un po' più autosufficienti e meno dipendenti dagli aiuti internazionali.
E allora, lo ribadiamo, 14 milioni di persone in più soffrono la fame rispetto allo scorso anno, in realtà due anni fa, perché i rapporti sono sfasati di un anno, ma abbiamo visto che, abbiamo appena sentito che nel 2025 non si prospetta un anno migliore anche a causa delle guerre commerciali. Questi numeri riguardano per lo più paesi poveri, ma in un mondo sempre più globalizzato, quanto c'è in questo di responsabilità negli stili di vita dei paesi più ricchi, nei paesi occidentali, per semplificare? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, che è il professor Andrea Segre dell'osservatorio Waste Watcher, quindi dell'osservatorio per lo spreco alimentare. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Ecco, ribadiamo, quanto gli stili di vita occidentali, che hanno parecchi sprechi, impattano su questo numero globale di 295 milioni di persone che si trovano in condizioni di grave insicurezza alimentare?
Tanto, se per stili di vita intendiamo la pressione sull'ambiente che porta ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale, gli eventi estremi, le migrazioni che a causa di questi eventi ci sono. Se intendiamo per stili di vita le guerre, adesso capisco che dire stile di vita è un po' forte, ma è quello che sta succedendo, l'impatto soprattutto, pensiamo alle forniture di alimenti e grano in particolare, come conseguenza negativa nei paesi in via di sviluppo, alcuni totalmente dipendenti da quelle forniture. Se per stili di vita intendiamo i cambiamenti nelle politiche commerciali, i dazi, tutto quello che stiamo ascoltando e vedendo, è chiaro che cioè l'impatto è veramente molto forte, forse dovremmo riconsiderarli. E lo spreco di cui lei mi ha chiesto prima evidentemente è soltanto una parte.
E allora, dicevamo, questi riguardano i paesi più ricchi. Poi sulla questione dei dazi è tutto da quantificare, ma già gli esperti parlano comunque sia di conseguenze appunto sulla vita delle persone. Si soffre la fame anche nei paesi più ricchi?
Sì, i dati sorprendenti, anche se solo prendiamo gli ultimi del nostro paese, e quando sappiamo che c'è stato un incremento del 25% della popolazione a rischio povertà, pensiamo ai 6 milioni circa di poveri alimentari, e questo ci deve far riflettere, perché siamo intorno al 10% della popolazione, una situazione che evidentemente, colpendo i più poveri, poi si riflette anche sulla salute degli stessi. Fra l'altro c'è, diciamo, un dato che ci ha veramente sorpreso e che purtroppo vediamo ripetuto ormai da 4 anni con le rilevazioni del nostro osservatorio Waste Watcher, che sono proprio i più poveri, i poveri alimentari, che abbassando di tanto la quantità e la qualità, diciamo, degli acquisti, soprattutto la qualità degli acquisti alimentari, poi hanno un impatto negativo non solo sullo spreco, più 27% rispetto alla media italiana, ma anche sulla salute, perché diciamo si chiama tecnicamente, scientificamente, spreco metabolico, malnutrizione per eccesso, mangi male, sovrappeso, obesità, sono proprio i più poveri che poi, diciamo, soffrono delle patologie conseguenti.
Quanto questo è legato in Italia allo spreco alimentare? Abbiamo prima accennato un dato. Quanto pesa sulla povertà il cibo che viene sprecato e quali sono poi quale potrebbe essere il modo per far sì che questo spreco diminuisca e rientri in circolo in modo da evitare appunto queste condizioni?
E dicevo, questo dato sorprendente che è peggiorato rispetto all'anno scorso. Spreco domestico, la nostra metrica è a settimana, media italiana, ultimo dato 2025, 619 grammi pro capite, più 27%, un quarto di più nelle fasce povere. Alimenti che finiscono direttamente nella spazzatura perché non sono più commestibili, commerciabili. E fra l'altro l'incremento rispetto al 24% dello spreco medio in Italia, 10%, in gran parte determinato proprio dai più poveri. Capiamo che diciamo c'è qualcosa che non funziona in questo sistema. Il recupero è importante, funziona, le eccedenze, ma non sono quelle domestiche che si possono recuperare. Andiamo nell'ambito della filiera, l'agricoltura, l'industria, la grande distribuzione, ma è molto meno. E peraltro non è col recupero che noi risolviamo il problema della povertà e della fame. Allora qual è la soluzione? Beh, ci stiamo lavorando anche nel nostro paese, quello di riconoscere a livello locale, cioè a livello di città, di piccole comunità, il diritto al cibo. È un diritto universale, come sappiamo, già riconosciuto nel 1948, solo anche con i numeri che lei citava prima in apertura, assolutamente non, diciamo, esaudito. Ecco, dobbiamo lavorare a livello locale per provare a trovare un riequilibrio, riconoscimento del diritto a un'alimentazione adeguata, sufficiente, nutriente, compatibile culturalmente, e un passaggio chiave io credo sia l'educazione alimentare, cioè educare diciamo a partire dalle nostre scuole, le famiglie, gli insegnanti, che il cibo ha valore e che non va sprecato mai.
Abbiamo parlato di approccio comunitario e come, a parte l'educazione, proprio tecnicamente, come si possono mettere insieme? Io penso a tre attori sostanzialmente: il cittadino che fa la spesa e spreca il cibo, il ristorante in senso lato e il supermercato che magari ha cibi in scadenza o cibi freschi. Come si può rimettere a sistema tutto questo?
Diciamo nella filiera che esclude il consumo domestico, dove non si può recuperare ciò che in eccedenza finisce nel bidone della spazzatura, peraltro con un costo, smaltire la spazzatura come sappiamo bene costa. Il resto ci sono dei sistemi di recupero, per dire anche nella ristorazione, ma è minimo. Lo spreco, ci sono tutti diciamo quei modi per portare gli avanzi a casa, ma stiamo parlando veramente di una percentuale sulla filiera agroalimentare ridottissima. Nei supermercati c'è una legge che funziona, che potrebbe, diremo così, essere adottata di più, perché consente in assoluta sicurezza il recupero a fini caritativi, quindi mi riferisco alle mense sociali, alle mense solidali, e nella parte di industria uguale, quello che c'è in agricoltura si può recuperare. Varia molto da anno a anno in funzione un po' dell'andamento climatico, però il tema vero è quello di riconoscere un diritto a mangiare bene, diciamo, e quindi anche un dovere a non sprecare, e torno all'educazione alimentare che in un paese come in Italia, dove si parla solo di cibo, si fotografa dappertutto, ecco, forse dovremmo veramente più.
Ecco appunto, educazione al cibo, diritto al cibo, e anche se abbiamo detto che l'impatto è marginale, l'invito è chiaramente a non sprecare cibo. Grazie al professor Andrea Segreo, osservatorio dell'Osservatorio sullo spreco alimentare. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E allora, torniamo al rapporto. I bambini e le donne continuano a rimanere al primo posto tra coloro che soffrono per le crisi alimentari. Il rapporto, quello della Rete Globale Alimentare, evidenzia come quasi 38 milioni di bambini sotto i 5 anni siano gravemente malnutriti in 26 paesi. La situazione più grave viene registrata in Sudan, in Yemen, in Mali e nella Striscia di Gaza. Tutti i contesti, tutti i scenari al centro di gravi tensioni geopolitiche, dove il numero di sfollati e rifugiati è significativo. In particolare andiamo nel Sahel, quindi nella zona dell'Africa, sostanzialmente sopra il Corno d'Africa, dove sono oltre 32 milioni le persone colpite da una complessa e interconnessa rete di crisi alimentata da instabilità politica e violenza dei gruppi jihadisti. Persone che non trovano spazio nelle cronache delle maggiori testate dei media mainstream. Parliamo di coloro appunto che vivono in questa regione dell'Africa subsahariana, che è estesa tra il deserto del Sahara a nord, la savana sudanese a sud, l'oceano Atlantico ad ovest e il Mar Rosso a est, così per dare un'idea di quanto sia vasta quest'area. Quella del Sahel, spiega al microfono di Beatrice Guerrera Luca Raineri, che è ricercatore in studi di sicurezza alla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, è una regione caratterizzata da gravissime vulnerabilità. Ascoltiamolo.
La regione del Sahel è una regione caratterizzata da gravissime vulnerabilità. Innanzitutto è la regione del mondo che comprende gli stati più poveri del pianeta, da qualunque punto di vista li si voglia osservare, sono in fondo a tutti i ranking dell'indice di sviluppo umano, dell'indice di governance, del PIL pro capite. È anche una zona caratterizzata da grave vulnerabilità climatica, afflitta dal cambiamento climatico, in una zona soggetta al surriscaldamento globale, a progressivo inaridimento dei suoli. In questo contesto insiste da molti anni, da quasi una quindicina d'anni ormai, una crisi securitaria gravissima, di cui si possono rintracciare diversi vettori che hanno a che vedere con la presenza di gruppi jihadisti, ma anche con una diffusa corruzione, presenza di gruppi criminali e trafficanti di ogni genere. In questo contesto, negli ultimi anni, la diffusa domanda di sicurezza, di maggior autorevolezza degli stati, ha portato a dei colpi di stato militari che hanno esautorato le autorità civili, di cui l'ultima illustrazione, ad esempio, è lo scioglimento d'autorità di tutti i partiti politici del Mali, che come dire, esibisce la natura profondamente autoritaria di questi governi, formalmente chiamati ancora di transizione, ma che di fatto non ammettono di poter indicare una data di conclusione di questa transizione. E quindi ci troviamo in una situazione di gravi lesioni dei diritti umani, di sparizioni forzate, di disciplinamento sempre più rigido della società civile, dei media liberi e via discorrendo. Gli stati principalmente coinvolti sono naturalmente quelli del Sahel centrale, che è una definizione tramite la quale ci si riferisce solitamente al Mali, il Burkina Faso e il Niger, però è anche vero che questa crisi sta minacciando tutti i paesi confinanti a questa area, a questo epicentro del Sahel centrale.
Andando ad approfondire i gruppi di ispirazione jihadista presenti nell'area, ci puoi dire quali sono quelli più importanti e numerosi?
Sì, effettivamente in quest'area l'insicurezza è largamente legata alla presenza di gruppi jihadisti, che direi possono essere classificati in due grandi sigle. Una è quella dei gruppi che hanno dichiarato fedeltà ad Al-Qaeda e che quindi discendono in linea diretta da quello che un tempo si chiamava Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Questa è la sigla JNIM, che vuol dire gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani. È un gruppo salafita radicale che sposa una dottrina insurrezionale jihadista e che è presente in tutto il Mali, particolarmente in Burkina Faso, che anche quest'anno si qualifica per essere lo stato al mondo più colpito dal terrorismo internazionale e che dal Burkina Faso sta estendendo la propria influenza anche appunto agli stati che citavamo poc'anzi, il Togo e il Benin. E poi è presente nella regione anche lo Stato Islamico. Va ricordato che dalla sconfitta del presidio territoriale in Medio Oriente dello Stato Islamico, che risale al 2019, lo Stato Islamico ha adottato una strategia di rafforzamento delle proprie propaggini provinciali e di sempre maggiore integrazione globale di queste propaggini provinciali, e in questa strategia l'Africa riveste un ruolo centrale e soprattutto l'Africa occidentale, per cui troviamo in Africa occidentale due gruppi, uno che è proprio la provincia del Sahel dello Stato Islamico, che è andata rafforzandosi in questi ultimi anni nell'area compresa al confine fra Mali, Niger e Burkina Faso, e la provincia dello Stato Islamico in Africa occidentale, che si trova invece nella zona del lago Chad e che ha ereditato quella che è stata la dinamica di Boko Haram.
Parliamo allora delle conseguenze che tutto questo ha sulle popolazioni degli stati saheliani.
Sì, le popolazioni civili degli stati saheliani sono naturalmente le prime che subiscono gravemente le conseguenze di questa situazione, francamente sempre più instabile. Le subiscono perché da un lato le possibilità di ritorno a una gestione civile del potere sono sempre più limitate, e quindi tutti i cittadini, diciamo, politicamente attivi vivono adesso in una situazione di grave preoccupazione, di forte limitazione della propria libertà di espressione, libertà di associazione, anche libertà di informazione, di acquisire delle informazioni da fonti terze. Ricordiamo che molti di questi paesi hanno chiuso forzosamente le sedi di media internazionali, anche di media francesi naturalmente, e vige una manipolazione mediatica strategica molto evidente. Ma le conseguenze più serie sono quelle decretate dal conflitto, tale per cui alcuni dei paesi della regione non esitano ad adottare delle politiche vessatorie nei confronti di alcuni gruppi etnici sospettati in blocco collettivamente di essere complici dei gruppi jihadisti, e che quindi subiscono fortissime repressioni, violenze, sparizioni forzate e in alcuni casi veri e propri massacri che portano all'eccidio di centinaia di civili uccisi dalle forze governative perché sospettati in qualche modo di dare un sostegno e protezione ai gruppi jihadisti.
E allora finisce qui con l'analisi su quanto sta avvenendo in Sahel, una delle regioni più povere del mondo, dove alla fame si aggiunge la piaga del terrorismo. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Daviar e da Luca Rossi in regia. L'appuntamento è sempre domani, alle, come ogni giorno, alle 16.05 con il Mondo alla Radio. Ora la linea all'informazione flash. They used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby.